Ora il terzo passaggio è considerare quello sguardo che i discepoli hanno già avuto bello perché hanno conosciuto il Signore. E poi però con la sua morte questo sguardo si è oscurato, no? E allora ho intitolato così la riflessione, lo sguardo perso è ritrovato. E voglio tenere in parallelo due episodi dei racconti della risurrezione, quello delle donne al sepolcro e quello dei due discepoli di Emmaus. Intanto la notazione di fondo è questa: chi va al sepolcro va per trovare un morto, non va nell'attesa di qualche cosa particolare. E come poi sottolineerà in maniera angosciosa il Vangelo di Giovanni a proposito di Maria Maddalena, no? E quando io ho conosciuto una mamma, no, che ha perso il figlio in un fiume e non ha più ritrovato il corpo, è come un dolore, come dire, che si aggiunge al dolore, no? Cioè almeno vedere il corpo. È come per esempio un'altra mamma che è morto il figlio in un incidente, era così ridotto che non ne hanno neanche mai fatto vedere. E lei ancora a distanza di molti anni, no? Cioè vanno per trovare un corpo. Se il corpo non c'è, è un'angoscia totale, no? E la particolarità tra i sinottici e Giovanni è questa, che per i sinottici le donne che vanno al mattino al sepolcro vanno con gli oli, i profumi, per poter completare quello che era il rito della sepoltura, che non era stato possibile ultimare il venerdì sera. Mentre Giovanni invece dice che gli oli e i profumi sono portati da Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea, quindi non parla delle donne a Salone, parla solo di Maria Maddalena. Quello che sarà il racconto di Giovanni lo vedremo domani. Adesso vediamo l'episodio raccontato dai sinottici, in particolare da Luca, a proposito delle donne al sepolcro e poi dei due discepoli di Emmaus. Quando le donne al mattino, quindi al mattino presto, no, arrivano e vedono la pietra spostata, e quindi anche loro pensano, ma qui l'hanno portato via, no? La traduzione italiana di questa annotazione dell'Evangelista è: mentre si domandavano che senso avesse tutto questo. In greco è un verbo solo, per poter rendere mentre si domandavano che senso avesse tutto questo. Se dovessimo rendere in maniera letterale il significato di questo verbo, è mentre si trovavano senza via d'uscita. Cioè, davanti a questa constatazione, loro non solo non sanno cosa pensare, ma non sanno come muoversi. Quindi loro si trovano come in un vicolo cieco. E il verbo greco esprime proprio mentre si trovavano senza via d'uscita. Questa sensazione, che deve essere piuttosto angosciosa, questa sensazione è ripetuta quando Luca descrive i due discepoli di Emmaus che se ne vanno da Gerusalemme, e quando, su insistenza, no, del viandante che si è accompagnato a loro, loro devono spiegare il loro stato d'animo, loro dicono: noi speravamo che egli fosse colui che avrebbe liberato Israele. Speravamo. è quel senza via d'uscita anche per loro, tanto che la loro partenza da Gerusalemme non è per andare a cercare qualcosa, è per tornare a casa. Allora si sono entusiasmati, no? Con questo nuovo profeta, con questo maestro, l'hanno seguito, hanno creduto, poi hanno partecipato agli eventi, no? Della passione, della morte, della sepoltura, hanno aspettato, ma non succede niente, e se ne tornano a casa. La particolarità di questa situazione è suggerita dalla annotazione che l'Evangelista aggiunge dicendo col volto triste. Non è soltanto la tristezza come stato d'animo, è la tristezza come delusione totale. Allora immaginate, quando uno parte può trovare tante difficoltà, però ha speranza di. Quando questi tornano indietro non c'è neanche più questa speranza, era meglio non partire neanche. Non so se... Quindi l'accentuazione è proprio della delusione, e la delusione è tanto più forte quanto più forte è stato l'entusiasmo. Pensate alla vocazione. Ci sono momenti in cui c'è la vocazione di qualsiasi tipo, ma quella di seguire il Signore, se è stato proprio fervoroso. Quando c'è, diciamo, la crisi, la delusione è molto più forte. Allora, queste sono le riflessioni che volevo proporvi proprio in rapporto al passaggio tra la speranza di prima e la delusione di dopo, con qualcosa che persiste. E io vorrei cercare di descrivere questa situazione. Allora, credo che spesso la vita è una sequenza di delusioni. Chi più anni ha, più lo sa. Anche se, bisogna aggiungere, no, il cuore non dimentica ciò che lo aveva acceso. Però arriva un momento in cui tu è come se non credi più. Resti proprio deluso. Tra l'altro, non è nemmeno così semplice tornare indietro per ardere di nuovo, per essere di nuovo accesi. Però è sempre possibile questa riaccensione, no, del cuore, se non acconsentiamo a chiuderci del tutto su noi stessi. Questa situazione interiore è descritta con l'immagine del viandante che si accompagna. Loro non lo riconoscono. Loro praticamente approfittano di questo nuovo compagno per esternare quello che hanno in cuore. Ed esternano la delusione, ma esternandola ricordano quello che li aveva mossi. E poi sarà la risposta, no, del viandante, e vedremo come a far ritornare ad ardere il loro cuore. La domanda che in particolare ho trovato la spiegazione in Sant'Agostino, la domanda è: ma è possibile che i discepoli hanno dimenticato tutto quello che Gesù aveva predetto? Più volte i discepoli hanno ascoltato Gesù dire che avrebbe dovuto soffrire, sarebbe morto e sarebbe risorto. Allora Agostino si domanda: ma cos'è successo? E questo credo che sia la domanda che anche noi poniamo al nostro cuore quando il cuore è deluso, no? Ma cosa succede? Cosa sta succedendo? Agostino ha questa spiegazione che per me è veramente molto bella. Gesù predice la sua passione, ma a passione avvenuta non si raccapezzano più e cedono alla delusione. Le parole precise di Agostino sono: nel tempo trascorso con loro prima della passione, Gesù aveva predetto ogni cosa. Avrebbe patito, sarebbe morto e il terzo giorno risorto. Aveva predetto tutto, sono sempre parole di Sant'Agostino, aveva predetto tutto, ma la sua morte fu per loro come una perdita di memoria. Lo sottolineo, per loro la sua passione fu come una perdita di memoria. Quando lo videro sospeso al patibolo, furono così turbati che dimenticarono i suoi insegnamenti. Non attesero più la sua risurrezione, non rimasero saldi nelle promesse. E non è esattamente quello che succede anche a noi? Spero non tante volte nella vita, ma qualche volta sì. Allora, i due discepoli non avevano rinunciato alla loro storia con Gesù, difatti la raccontano, delusi ma la raccontano. Quando il viandante si accompagna nel cammino con loro, ritorna alle scritture che anche i due discepoli, no, di Emmaus conoscevano. Però queste scritture restavano chiuse. Conoscevano, ma non comprendevano. Quando si sentono spiegare le scritture, non è che riconoscono il viandante. Il viandante lo riconoscono una volta che arrivati al loro paese, lo invitano a stare con loro e, diciamo, fanno cena. Facendo cena, la descrizione che fa Luca di questa cena è la descrizione di una celebrazione eucaristica. Quando Luca scrive, la Chiesa ha già celebrato tante volte l'Eucaristia e quindi abbina quell'esperienza dei due discepoli all'esperienza comune della celebrazione dell'Eucaristia. Allora, quando loro, una volta riconosciuto Gesù, e Gesù poi scompare, quando loro, diciamo, ritornano alla loro esperienza interiore mentre camminavano con gli andanti, dicono: non ci ardeva il cuore quando, noi traduciamo ci spiegava, ma il verbo preciso è quando ci apriva le scritture. Cioè, non erano molto coscienti di questa cosa, perché la delusione era imperante. Ma quando ricordano quel tratto di strada con quel viandante, però dopo che l'hanno riconosciuto, tornano alla loro dimensione, diciamo, interiore, e loro stessi leggono il loro cuore dicendo: eppure c'era qualcosa che bruciava ancora. Noi diremmo: c'era la cenere sotto il fuoco. No, c'è il fuoco sotto la cenere, sbagliato. C'è il fuoco sotto la cenere, no? Quello che succede subito dopo, anche questo è estremamente caratteristico, perché prima dicevano: si fa sera, no? Bisogna fermarsi. Dopo? No, no, bisogna andare. Se notate, il ritornare a Gerusalemme ha come due direzioni, non una fisica di tornare a Gerusalemme, d'accordo, ma tornano a Gerusalemme per condividere la loro esperienza. Cioè, quando il cuore arde e noi, diciamo così, notiamo che la delusione è bucata, che ormai non è più imperante, quindi lascia aperto degli spazi, noi abbiamo bisogno di condividerli, cioè abbiamo bisogno di dire ad altri quello che abbiamo vissuto per sentire anche dagli altri quello che vivono loro. La conferma della fede non è io e il mio Dio, ma io con altri che seguiamo Dio. Non solo, ma questa esigenza di correre, diciamo, no? Io direi il cuore mette ali ai piedi, no? Non sono i piedi che mettono ali al cuore, è il cuore che mette ali ai piedi, non va solo a Gerusalemme, perché poi da Gerusalemme andranno in tutto il mondo. Allora, quella gioia che condividiamo è percepita non come la gioia data semplicemente a noi, ma come la gioia che è dovuta al mondo. Allora, una volta che la delusione è bucata e si torna a sentire il fuoco che arde, si passa a condividere questa, chiamiamola, esperienza e insieme si ha il coraggio, la forza, diciamo, il vigore di annunciarla al mondo, perché quel tipo di esperienza non è io che la do agli altri, è semplicemente che riconosco che è dovuta agli altri. E se io la riconosco presa da Dio, riconosco che Dio la vuol donare al mondo. Allora, questa corsa a Gerusalemme ha queste due direzioni. Praticamente succede questo. Allora, il primo momento della storia bella con il Signore riguarda noi. Poi c'è la delusione. Poi, auguro a tutti, poi c'è la bucatura della delusione. Quando la delusione è bucata, la storia non è più semplicemente la mia con Dio, ma è la storia di Dio con tutti, attraverso me. Questo passaggio è essenziale ed è quello che in qualche modo, quando gli apostoli dicono con grande forza annunciavano la risurrezione di Gesù, vuol dire questo. Cioè, diciamo, la promessa di Dio che in Gesù si compie è per il mondo, non per me. Ripeto ancora, all'inizio è io e il mio Dio, poi c'è la delusione, dopo non ci sono più io e il mio Dio, cioè Dio e il mondo per mezzo di me. Non è detto bene, ma l'idea c'è, no? Allora, se torniamo ad analizzare l'esperienza dei due discepoli di Emmaus, i due verbi che contraddistinguono questa esperienza sono aprire e bruciare, ardere, aprire e ardere. Sono due facce della stessa medaglia. Per esempio, se io apro le scritture, ho proprio capito cosa dice, ma la comprensione si ferma alla testa e il cuore non è toccato, io devo concludere, non ho capito un tubo del messaggio di Dio. Ho solo preso qualcosa che interessa a me, ma non sarà fecondo. Se invece io leggo un testo, si apre nel senso che il mio cuore arde, vuol dire che colgo il senso di quella parola che è il dono della vita di Dio a me. La vita di Dio a me è relazione di amore che non riguarda solo me, ma riguarda il mondo. Quando scatta questo, si apre la scrittura perché arde il cuore. Oppure potete anche dire, si apre la pagina della scrittura, si apre il cuore e si specchiano. Quando si specchiano, l'immagine che salta fuori, l'immagine che compare, è il volto di Gesù che è morto e risorto per noi e che ci fa vivere nel suo amore. Questo, cioè, ho cercato di darlo come immagine, no? Ma è proprio il processo che il nostro cuore vive nella seguire del Signore. E voglio riportare due esempi della Scrittura a conferma di questo fatto. Nella vita del profeta Eliseo, è narrato al secondo libro dei Re, al capitolo 6, versetto 17, ve lo ricordo leggendolo, aspettate. Allora, secondo libro dei Re, sei, diciassette. Sta narrando il tentativo di catturare il profeta da parte del re di Israele e manda un drappello di soldati. Ci ha già provato, ma il profeta è scampato al pericolo. Adesso viene raccontato un'altra volta, cioè di un'altra situazione in cui il profeta è circondato nella sua casa e di per sé, visto dall'esterno, è fregato. Non può più salvarsi. Allora, mandò là cavalli, carri e una schiera consistente, il re, no? Che manda. Vi giunsero di notte e circondarono la città. Il servitore dell'uomo di Dio si alzò presto e uscì. Ecco, una schiera circondava la città con cavalli e carri. Erano proprio... Proprio vi racconto una barzelletta alla fine, ma che anche quella. Il suo servo gli disse: oimè, mio signore, come faremo? E gli rispose: non temere, perché quelli che sono con noi sono più numerosi di quelli che sono con loro. Eliseo pregò così: Signore, apri i suoi occhi perché veda. Il Signore aprì gli occhi del servo che vide. Ecco, il monte era pieno di cavalli e di carri di fuoco intorno ad Eliseo. E scampa il pericolo anche stavolta. La cosa da notare è: il profeta prega, quindi il profeta non agisce sulla situazione. La situazione è quello che è. Però di quella situazione, la parte consistente, il servo non la vede. Quando noi siamo delusi, non vediamo un tubo. Vediamo solo quei 50 che ci vengono addosso. Il profeta prega, si aprono gli occhi e vede migliaia di carri e cavalli che fanno siepe, cioè che fanno difesa. Detto come battuta, su 10 che ci attaccano, ci sono 10.000 che ci difendono. Ma chi vede i difensori? Si vedono solo gli attaccanti. E l'esempio classico è quando uno vi dà una botta in testa, o uno vi pesta i piedi, noi quello lo vediamo bene. Non ci accorgiamo più di nulla. Non vediamo più, perché non c'è nessun profeta che prega per noi. Non vediamo più che proprio in quella circostanza, senza cambiare niente, ci sono tanti che ci difendono. Cioè ci sono tanti che ci custodiscono per vivere. Noi potremmo dire, no, la sicurezza del Signore in modo ancora più profondo, in modo ancora più bello. Se però la botta è un po' più solenne, noi siamo atterrati e cominciamo a dire, ma è possibile? Io credevo e tutto va a finire così? È una delusione. Se abbiamo il coraggio, solo un po' di coraggio, non altro, abbiamo il coraggio di ritornare a quello, diciamo, che è stata la ragione per dire, eppure seguo il Signore. Mi sembra che, come dire, sia un'avventura bella, no? Se abbiamo il coraggio di ritornare, a poco viene come con i discepoli di Emmaus. Ci vuole del tempo, eh? Che quel fuocherello è proprio semplicemente che resta un po' di braccio, no? Ma poi cresce per far scoprire che la fede del Signore non riguarda, perdonate se dico così, la mia custodia particolare, ma riguarda il fatto che attraverso quello che capita a me, io posso far splendere qualcosa di bello per il mondo, non per me. Ma se splende per il mondo, il nostro cuore si riempie perché godrà della volontà di bene di Dio per tutti. Questa è la sequela del Signore. E senza provare la delusione, in qualche occasione, non si arriva qui. Quindi questo è particolarmente importante, tanto che qualcuno dice, è solo questione di occhiali, se mettiamo gli occhiali giusti, se vedete, quando si va, a me ha sempre colpito, no? Ci sono gli occhiali a infrarossi, nelle tenebre, no? Cioè nella notte, con quegli occhiali voi vedete, no? Quindi sapete distinguere il nemico. Ecco, noi abbiamo un paio di occhiali a infrarossi che fora ogni tenebra. E avviene quello che è avvenuto per il servo del profeta Eliseo. Poter vedere attorno a noi carri e cavalli di fuoco. Ma questa non è una visione esaltante, perché procede dall'angoscia iniziale. Procede da una delusione che è come se vi snerva, vi toglie ogni possibilità di investimento di energia per il futuro. Appena però la delusione è bucata, voi non solo ritrovate l'energia di prima, ma è rinnovata. Io potrei dire è raddoppiata. Poi c'è un altro passo che i padri antichi citano, sempre a proposito di questa immagine, no? Della difesa che Dio fa, cioè difesa per la quale Dio manda noi i suoi angeli, no? Per sostenersi, ed è il passo citato da Luca, siamo al capitolo 12, al versetto 49, quando dice Gesù è venuto a gettare il fuoco sulla terra. È un versetto piuttosto difficile da interpretare, ci sono tante interpretazioni. Io vi commento quella di Sant'Ambrogio di Milano. Commenta così: ali di fuoco sono le fiamme della scrittura divina. E Origene dice, ascoltando le parole divine, guardate che è l'esperienza dei discepoli di Emmaus. Loro sono ritornati alla fiamma ascoltando la descrizione, la spiegazione delle scritture. Ascoltando le parole divine, i credenti, no? Si infiammino di fede, brucino di carità, si consumino di misericordia. È la vostra vocazione al Cottolengo. Si infiammino di fede, brucino di carità, si consumino di misericordia. E quello che può essere un suggerimento di spiegazione del perché le cose avvengono così, io potrei aggiungere questo. Certo che quando noi scopriamo la presenza del Signore che si accompagna a noi, è proprio una cosa bella, no? È proprio una cosa che tu ti senti riempire il cuore, no? Allora, il dono di Dio, che è il dono della sua presenza, risponde direttamente al desiderio del nostro cuore. Ma questa è la difficoltà. Al cuore dell'uomo sembra che le attese che porta corrispondano al dono di Dio. E questo non è sempre vero. Spesso le nostre attese prevalgono sul dono di Dio. Quando le nostre attese, pensate alle aspettative, no? Prevalgono, noi non gusteremo nulla, ma facilmente resteremo delusi, facilmente, come Luca descrive, col volto triste. Cioè facilmente noteremo la delusione perché le attese che noi abbiamo messo non si realizzano. Allora pensate a tutti i discepoli, in particolare ai due discepoli di Emmaus, pensate a quante attese avevano messo sul loro maestro. L'hanno seguito fino alla morte, pensando che forse succederà qualcosa. Ma, come diceva Agostino, no? Non hanno avuto salda memoria. Non hanno potuto resistere come fedeltà alle promesse di Dio. E quando viene meno questo, tutto si oscura. Allora, proprio perché le nostre attese non corrispondono al dono di Dio, noi ci avviciniamo al fatto che il dono di Dio vero riempie il nostro cuore con tante fatiche, cioè con tante delusioni. Ogni delusione, se notate, vi spoglia di qualche aspettativa. Ma appena il cuore è spogliato delle sue aspettative, è come se si accorge di avere uno spazio più libero per il dono di Dio. E più questo spazio è libero, più il dono di Dio entra, più il cuore si conferma nella sua gioia. Ma è sempre così. Allora ci attende un lungo cammino, non 10 chilometri, come hanno fatto i discepoli. Un lungo cammino perché le nostre attese, aspettative, si convertano al dono di Dio. E quando questo scatta, o perlomeno per quanto questo scatti, il nostro cuore sta nella letizia. E quella letizia che è guadagnata così è a riprova di ogni violenza che viene dall'esterno o dall'interno. Ma non è una conquista nostra. La letizia è solo il segno che noi possiamo stare nel dono di Dio anche quando le nostre attese sono totalmente disattese. Poi, come dicevo prima, ma è solo per aggiungere ancora qualche particolare, ma le cose essenziali che avevo in testa di dire le ho dette, ma per aggiungere questo, no? Ed è un pensiero di Gregorio Magno, cioè lui si chiede, no? i due discepoli, che pure, no, quando rammentano la loro esperienza interiore, direi la loro emozione interiore, dicono, eppure il cuore ci ardeva, no, quando ascoltavamo, ma non è bastata la spiegazione degli andanti delle scritture. Cioè i loro occhi si sono aperti con la celebrazione, diciamo, eucaristica. La domanda del perché questo, no? È che la celebrazione eucaristica è quella che nella Chiesa testimonia la presenza del vivente con noi. E quella presenza che noi celebriamo, tra l'altro, insieme, che diciamo ci certifica che quelle scritture che abbiamo ascoltato con un certo, diciamo, caldo in cuore, ci hanno svelato, no? Ci hanno, come dire, fatto conoscere la promessa di Dio. Quello che viene sottolineato, senza neanche essere tematizzato, è che parola e corpo di Gesù si possono vedere solo nella Chiesa, cioè solo nella storia comune che ingloba tutti, non è un fatto individuale. Ognuno è chiamato personalmente a fare questa esperienza, ma non è un'esperienza individuale che io posso fare a parte dagli altri. E questa dimensione, diciamo, ecclesiale, è la dimensione che caratterizza l'esperienza della presenza del risorto con noi. Questa dimensione ecclesiale, che a livello teorico non fa problema, è quello che secondo me poi in pratica direi così, è come il lato più debole per la nostra vita, perché credo che valga per tutti, no? Cioè, se voi partecipate all'Eucaristia e poi avete il mal di pancia, siete arrabbiate, non ve ne frega niente di partecipare in quel momento, voi non cogliete niente. Se invece siete da soli, che siete concentrati, che siete infervorati, vi sembra di realizzare chissà che cosa. L'insistenza da parte dei Vangeli che la fede è condivisa e tra i credenti e annunciata al mondo nella Chiesa vuol dire che non è appannaggio individuale. E vuol dire che non dipende da me, ma sono io che mi apro alla fede della Chiesa. Ed è caratteristico quando, per esempio, si fa la professione di fede, si dicono questa è la fede della Chiesa, non si dice questa è la mia fede. Il mio è, io aderisco, il mio, aderisco alla fede della Chiesa. E la fede della Chiesa è quella dimensione di condivisione che i due discepoli, quando hanno riconosciuto Gesù e poi è sparito, tornano a Gerusalemme, allora è la fede condivisa tra i credenti, ma fede che deve essere annunciata al mondo, perché quell'esperienza e quel dono è per il mondo. In questo senso, no, la dimensione ecclesiale è quella che garantisce la verità e la consistenza della fede. Ci sono tante deduzioni da questo punto di vista che noi stentiamo a trarre. Per esempio, in una comunità è meglio procedere più lentamente, ma tutti insieme, che lasciare che qualcuno, come dire, vada per conto suo in nome di chissà quale entusiasmo. L'idea di Chiesa che viene fuori, per esempio, dal Vangelo di Matteo è che la Chiesa è il luogo dove le debolezze e le ferite di tutti sono accolte. Non viene espresso in senso come affermativo. La Chiesa è il luogo dove, avendo fede, si combatte per annunciarla al mondo. Non è così. L'annuncio viene fatto in rapporto all'accoglienza delle debolezze, delle ferite di ciascuno. Ed è quello che dicevo stamattina, no, della... se io conosco il Signore è perché sono perdonato. Se io questo perdono lo voglio vivere in pratica, non posso che viverlo condividendo la misericordia che mi ha fatto toccare, sentire, sperimentare quel perdono. Ma la misericordia ha a che fare con la realtà, proprio in senso realistico, dei miei fratelli, così come sono, non come me li immagino o come dovrebbero essere. Ecco, accettare questa realtà con questo caldo che viene dalla promessa di Dio che ci ha toccati è esattamente questo, quella dimensione ecclesiale che noi siamo chiamati a vivere. E chiudo con questa immagine che a me è sempre piaciuta. Non so neanche se è ben fondata, ma ve la dico lo stesso. Quando Gesù risorto compare, deve mostrare i segni delle sue ferite. Allora, se voi doveste vedere un film e vedere come hanno bistrattato uno, e poi vedete le ferite di quello, e vicino a quello che le ha procurate, voi cosa sentite per quello che le ha procurato? Allora, di per sé il vedere le ferite farebbe alludere alla cattiveria che le hanno provocate. Invece con Gesù avviene esattamente l'opposto. Le ferite che mostra non solo non ci condannano, ma ci accolgono, perché mostrano quanto è stato grande e il suo amore. Questo sarà il paradiso. Nel paradiso nessuno di noi porterà più ferite, perché nessuno si relazionerà agli altri tramite le ferite avute. L'unico corpo che avrà le ferite sarà solo quello di Gesù. A me sembra una... forse è un'immagine, non più di, ma è significativo che solo lui può portare le ferite, le nostre scompariranno.
Ecco perché Padre Pio, quando è morto, non c'aveva più le ferite.
Gli dicono, questa è un'immagine che io ho usato, ma mi serve solo per sottolineare questo. Da parte di Gesù, il mostrare le ferite vuol dire che ha cancellato la cattiveria. Fa solo valere la grandezza del suo amore. Invece noi, fin tanto che viviamo, le ferite che portiamo alludono sempre
alla cattiveria.
Sempre. E noi non siamo capaci di, come dire, fare in modo che le ferite che ci restano siano frutto dell'amore di Dio che abbiamo fatto splendere. In paradiso tutte le nostre ferite scompariranno, ma quelle di Gesù resteranno sempre, a indicare che l'amore viene da Lui ed è Lui che ci ha accolti, no, nel suo amore. Va bene, basta.
Ma non dimostrano anche la fede? Cioè, mostrando le ferite, vedi, sono proprio io, non è un altro.
Sì, ma è quello che dicevo il primo giorno, cioè il bisogno di Gesù di manifestarsi con le ferite equivale al bisogno degli apostoli, che l'esperienza prima non è quella del risorto, è quella del crocifisso. Cioè l'esperienza drammatica della vita è quella che hanno visto. Quando Gesù risorge, loro colgono il senso, ma l'esperienza che loro fanno l'esperienza delle ferite. Dal punto di vista del loro cuore, fanno l'esperienza che loro l'hanno abbandonato. Invece, quando Gesù compare e mostra, la rivelazione riguarda l'amore suo per noi, dove tutto è inglobato, anche i nostri peccati. In questo senso, no? È proprio l'amore suo che vince il male. Non siamo noi che vinciamo il nostro male per fare il bene. Non è così. Allora, il bisogno degli apostoli è di aprire la loro esperienza drammatica della passione, della morte, al senso che questa ha avuto da parte di Dio. Cioè, è quello proprio di mostrare, no, lo splendore dell'amore suo attraverso il quale si arriva alla vita. E i santi vedono così, le fragilità, le ferite, i peccati di tutti gli uomini, no? Noi invece vediamo come fossero delle cose da togliere. Se voi andate a un fratello che ha un difetto e nel nome della carità dite bisogna che questo si trasformi, prima di portare la pazienza dolce di quel difetto, Francesco direbbe tu, siccome ti dà fastidio, tu preghi perché diventi più buono. Ma solo perché ti dà fastidio. Invece è molto meglio. Tu porta con pazienza e con pace quello che forse è l'unico modo per far passare la possibilità che forse l'altro cambi. Ma se tu lo vuoi cambiare, sei interessato e non procedi come testimone di Dio. È appunto. E questa sarebbe di nuovo la dimensione ecclesiale del vivere. Ma qui ci sarebbero tante cose. Va bene. Basta.